Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Ebbene sì, erano dadi quelli che ho appena lanciato, perché la puntata del progetto Dharma di oggi è dedicata a quei giochi da tavolo entrati direttamente nel mito che negli anni 80 ci hanno fatto trascorrere ore ed ore di svago e divertimento. Ci sono giochi che sono rimasti nel cuore di intere generazioni e se avete tra i 30 e i 40 anni li avrete senz'altro amati quando eravate bambini. Se come me provate un senso di nostalgia ripensando a quegli spensierati pomeriggi a muovere pedine insieme a fratelli, sorelle, amici, genitori, questa è la trasmissione che fa per voi. Alcuni di quei giochi da tavolo che all'epoca erano in vendita anche nelle cartolerie oggi sono veri e propri cimeli ricercati dai collezionisti. A ciò occorre aggiungere che molti di questi sono veramente rari da trovare e le edizioni originali, oltre al valore affettivo, hanno accumulato anche un grosso valore commerciale, valgono una piccola fortuna. Chissà, magari ascoltandomi questa sera potreste scoprire di avere in cantina o in soffitta una simbolica pepita d'oro. Iniziamo il nostro viaggio indietro nel tempo parlando di Indovina Chi, gioco che si svolge tra due giocatori. A ciascuno di questi viene consegnato un tabellone sul quale sono disposte 24 tessere che raffigurano altrettanti personaggi, disegnati in modo caricaturale. Ognuno è contraddistinto da diverse peculiarità fisiche e non, colore di occhi e capelli, presenza di baffi o barba, ma anche occhiali, gioielli e via discorrendo. Ed ognuno di questi personaggi è identificato dal solo nome di persona. Le donne sono 5, i restanti 19 sono tutti uomini. Questi personaggi sono raffigurati anche su delle carte che vanno a formare un mazzo a parte, da cui ogni giocatore ad inizio partita ne pesca una, senza guardare. Scopo del gioco è indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, facendo delle domande e andando via via per esclusione. Considerato quanto detto prima, se alla domanda è una donna, si riceveva un bel sì come risposta, si era già a un passo dalla vittoria, insomma. Indovina Chi era di una semplicità veramente disarmante, contraddistinto da una grafica simpatica, allegra. Era comunque un gioco veloce ed immediato e riscontrò un grosso successo. Le scatole della prima edizione non sono facilissime da trovare e il valore commerciale si aggira attorno ai 50 euro. Nel corso del tempo si sono susseguite diverse versioni di questo gioco, come quella dove al posto dei personaggi classici troviamo ad esempio i protagonisti dei film della Disney o della Marvel. Ricorderete sicuramente l'indimenticabile pubblicità del gioco, dove la voce della canzone elencava una serie di caratteristiche fisiche del personaggio misterioso da indovinare, e che alla fine si scopriva fosse Jack. Fantomatico Jack, perché se ci avete mai fatto caso, la tessera non era presente nel gioco. A questo punto direi di ascoltarci lo spot.
Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma è Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina Chi, giochi a me.
Forse qualcuno di voi se lo ricorderà, ma Indovina Chi è stato oggetto anche di una versione umana che andava in onda di pomeriggio tra un cartone e l'altro nel corso della mitica trasmissione Bim Bum Bam. Nello studio televisivo erano allestite due tavolette di gioco in grandezza naturale e le due squadre di bambini, una rossa e una blu, come appunto il colore della plastica che andava a formare i due tabelloni del gioco, si sfidavano per mezzo di capitani che ponevano le domande e di altri due componenti che correvano tra le tessere per tirarle giù. Passiamo ora ad un altro gioco, l'Allegro Chirurgo, che altro non è che la versione italiana del gioco da tavolo Operation, commercializzato negli Stati Uniti già a partire, pensato un po', dagli anni 60. Il gioco è costituito da una plancia metallica con la raffigurazione fumettistica, litografata, di un paziente sdraiato. Sul corpo di questo paziente ci sono un insieme di fori attraverso cui si possono estrarre ossa ed altri oggetti, tutti di plastica bianca. Ricordo ad esempio il pomo d'Adamo, che era una vera e propria mela, il crampo dello scrittore, una matita, l'acqua al ginocchio, un secchio, il cuore infranto, e poi c'era pure un elastico che bisognava prendere con le pinzette e fissarlo all'estremità di due perni, andando così a collegare caviglia e ginocchio del paziente. L'operazione viene eseguita con un apposito paio di pinzette, quindi abbiamo detto metalliche, ed un eventuale contatto fra queste pinzette e il bordo dei fori attivava un segnale sonoro che fa illuminare una lampadina posta nel naso del paziente, segnalando così il fallimento dell'operazione. Ne sono state realizzate anche varianti ed edizioni speciali, come ad esempio l'edizione Homer Simpson, il cui paziente ha le fattezze del personaggio omonimo, e ovviamente tra gli oggetti da estrarre del corpo troviamo anche le mitiche ed immancabili ciambelle. Qui stiamo parlando proprio di un super classico che si trova ancora in vendita. È possibile trovare l'edizione originale sborsando una piccola cifra che spazia dai 10 ai 20 euro. Per una amara ironia della sorte, il creatore dell'Allegro Chirurgo, John Spinello, qualche anno fa è tornato alla ribalta delle cronache in quanto non poteva permettersi di pagare un intervento chirurgico, mi pare fosse al cuore. Infatti dovete sapere che negli anni 60 cedette i diritti del gioco da tavolo per poche centinaia di dollari, non immaginando che ne sarebbero stati venduti milioni di esemplari. In suo aiuto venne lanciata una campagna online attraverso la quale era possibile acquistare copie del gioco autografate da lui, e alla fine tutto si risolse nel migliore dei modi. Nella pubblicità del gioco si vedevano questi bambini attorno al tavolo, intenti a giocare e a ridere come matti ogni volta che sbagliavano perché il naso del paziente si illuminava. Ma si vedeva anche il paziente, impersonato da un attore, sdraiato sul lettino operatorio con questi capelli a caschetto nero e il naso rosso, che scappava inseguito dai medici. Ascoltiamoci quindi la breve canzoncina dello spot.
Operiamo, sei il chirurgo, tocca a te! Operiamo, è il chirurgo, il paziente se ne va! Operiamo, sei il chirurgo, quanti soldi ti farai? Operiamo, devi morire da ridere, potrai!
Allegro Chirurgo, dalla MB.
E arriviamo finalmente a Brivido, che giustamente campeggia anche sulla locandina della puntata di questa sera. Alzi la mano chi non conosce il leggendario Brivido, impossibile non conoscerlo. È bene ricordare che Brivido era a quell'epoca quanto di più fantastico e scenografico si potesse riscontrare in un gioco da tavolo. Prima caratteristica degna di nota è il tabellone del gioco, composto da una plancia ed una struttura centrale tridimensionale. Una casa infestata composta da quattro ambienti, in cui i giocatori, da due a massimo quattro, dovevano muoversi lanciando un dado a sei facce e decidendo quale strada percorrere. Lungo ogni percorso erano presenti diversi ostacoli e imprevisti, e lo scopo del gioco era quello di raggiungere la torre centrale della plancia a castello, che si raggiungeva salendo una scalinata, e riuscire a chiudere la bara posta in cima, imprigionando così per sempre il povero fantasma. Si poteva raggiungere la bara solo eseguendo un tiro esatto con il dado, altrimenti si doveva indietreggiare e tentare di nuovo la fortuna al turno successivo. Il tutto alla fine era veramente semplice, una sorta di gioco dell'oca in chiave horror, ma i disegni, le scenografie, i pezzi da montare erano veramente qualcosa di innovativo per l'epoca. Da piccoli faceva tremendamente effetto, ma onestamente anche adesso. Sul tabellone erano disegnati diversi tipi di pavimentazione ed ambienti. C'erano l'ingresso con l'erba e il ponticello sotto il quale passava un fiumiciattolo, il pavimento di legno con la passatoia rossa, la cantina, la prigione sotterranea, e tutto con sopra le orme dei piedini colorati da seguire. Il turno di gioco era molto semplice, bastava appunto tirare il dado e muovere del numero di caselle indicato, stando attenti a non capitare nelle caselle rosse, perché in quel caso bisognava girare il ragno, ossia una freccia con alla base appunto questo ragnaccio nero di plastica, sulla plancia degli eventi, per verificare cosa sarebbe successo di imprevisto in quel turno. Ad esempio ritirare il dado, perdere un turno. In questo caso il giocatore doveva indossare la mascherina del terrore, che era una faccina di plastica bianca, tipo urlo di Munch, che veniva applicata direttamente sulla pedina sagomata del personaggio. E infine si poteva lanciare il famoso teschio di plastica fosforescente nella botola bara che c'era sulla cima della torre centrale, azionando così uno dei terribili congegni delle varie stanze: l'ascia del cavaliere che veniva giù, lo specchio incantato, lo scheletro, il pavimento magico che ti faceva cadere e via discorrendo. Se si rimaneva vittima di uno di questi trabocchetti, bisognava tornare indietro all'inizio della stanza. La cosa più interessante è che volendo a brivido si poteva giocare anche al di fuori delle regole, muovendosi in un fantastico mondo dell'orrore con le pedine, inventando storie. Una caratteristica che ricordo è che non esisteva un vero e proprio libretto di istruzioni, ma le regole erano stampate direttamente all'interno del coperchio della scatola. Una piccola curiosità è che tutto in realtà parte una quindicina d'anni prima di Brivido, negli anni 70, negli Stati Uniti, col gioco Witch Witch, quale strega, che era fondamentalmente quanto poi avremmo visto in Brivido, ma come da titolo non c'erano case infestate da fantasmi, bensì da streghe. Sempre negli anni 70 viene importata in Italia da Editrice Giochi, ribattezzato Il Castello Incantato. Ma è quello che noi conosciamo come Brivido che spopolerà poi in tanti altri paesi del mondo. Forse non tutti sanno che sempre negli anni 80 viene sfruttata l'idea per tirare fuori il board game dei Ghostbuster. Anche qui il gioco di fondo è sempre quello, ma le sagome in cartoncino sono quelle di Ray, Winston, Egon e Peter. E tra i vari imprevisti abbiamo pure l'inebriante chance di essere smerdati, niente po' di meno che da Slimer. Che io sappia però di questa versione non esiste un'edizione italiana. E arriviamo alla nota dolente. Esiste una versione moderna di Brivido? Tragicamente no, non esiste. Non esistono nuove edizioni del gioco. Anche per questo motivo il valore delle vecchie scatole è molto molto elevato. Brivido è realmente raro da trovare, in buone condizioni poi veramente difficile, e il suo valore commerciale oscilla tra i 150 e i 300 euro, questo se tenuto bene. Se sigillato invece può essere venduto anche al prezzo di 500 euro e più. Io ricordo che all'epoca lo pagai 40.000 lire risparmiando sui soldi delle merendine, ma ahimè una volta cresciuta mio padre prima lo mise in cantina e poi lo buttò senza dirmi niente, tra l'altro. Stessa cosa fece con Nintendo 8-bit, ma questa è un'altra triste storia. Nello spot pubblicitario si vedeva il tetro castello in una notte di luna piena e poi si vedevano i bambini che giocavano a Brivido tra urla di terrore, urla che si intensificavano quando alla finestra scorgevano due fantasmi con sopracciglioni neri e due occhioni terrorizzanti, un po' come quelli di Igor di Frankenstein Jr. Ve lo ricordate, eh? Ascoltiamocelo.
Brivido. Sarete abbastanza coraggiosi da giocare nella casa del brivido? Dovrete percorrere tutte le stanze, un tragitto pieno di pericoli. Ma quale sarà il vostro destino? Lungo il percorso, qualsiasi cosa può accadere, e qualcosa accade sempre. Per mettervi al sicuro dai pericoli bisogna raggiungere la bara e imprigionare il fantasma.
Guardate!
Chi sopravviverà? Ce n'è abbastanza per farvi venire i brividi. Dalla MB Giochi.
Continuiamo la nostra puntata dedicata ai giochi da tavola anni 80 con un vero e proprio pezzo cult, l'Isola di Fuoco. Iniziamo col dire che se volete la versione originale, che all'epoca costava 50.000 lire, oggi dovrete sborsare cifre da capogiro. Si va dai 200 euro arrivando anche fino a 500 euro e non per bullarmi, ma io la possiedo ancora, è tenuta benissimo tra l'altro come nuova. Ma non la vendo perché ci sono affezionata. Anche in questo caso, come con Brivido, riuscii ad accaparrarmi il gioco mettendo da parte soldi che mi davano per comprarmi le merendine agli elementari. Allora, il gioco prevedeva fino a 4 giocatori, le partite in media duravano una quarantina di minuti. All'epoca della sua uscita impressionò particolarmente per il tabellone in 3D, al centro del quale era presente il terribile Vulcan, un'antica e misteriosa divinità con le fauci spalancate, in grado di scatenare la furia dei vulcani dell'intera isola. Era un plastico che non aveva nulla da invidiare a quelli di Bruno Vespa oggi. Tutto minuziosamente disegnato, in ogni singolo dettaglio c'erano i sentierini in mezzo alle rocce che conducevano alla sommità della montagna, i boschi, i laghetti, fiumiciattoli, ponticelli, cumuli di cenere lavica e l'oceano con la sua bella spiaggia. Lo scopo del gioco era quello di riuscire a rubare un'enorme gemma rossa posta alla base dell'idolo e scappare. Non sempre però il giocatore che riusciva ad accaparrarsi il tesoro per primo vinceva la partita, perché una volta presa la gemma bisognava tornare al porto sicuro e salpare verso la vittoria. Quindi scattavano tutta una serie di inseguimenti e trappole, tra cui anche le temute palle di fuoco scagliate dal terribile Vulcan. In uno dei vecchi topolini che ho a casa ho recuperato la recensione del gioco e adesso ve la leggo, sentite un po'. Sei un novello Indiana Jones? Allora preparati a recuperare la pietra infuocata, custodita nell'isola di fuoco, dal feroce idolo Vulcan. Attento però, perché dovrai schivare palle di fuoco, superare ponti traballanti, saltare pozzi senza fondo, combattere contro selvaggi, insomma, dovrai avere coraggio da vendere. Tutto questo non per essere il protagonista di un nuovo film, ma semplicemente per partecipare all'Isola di Fuoco, il nuovo gioco di avventura della MB. L'interazione si sviluppa su un'isola tridimensionale, realizzata con materiale plastico ed è svolta da 2 o 4 persone, che hanno come obiettivo quello di recuperare il gioiello e di riportarlo indietro senza perderlo. Per farlo hanno in dotazione 4 carte, annulla ostacoli, un gettone dell'incantesimo magico, 6 passaggi segreti e la possibilità di scegliere diversi sentieri. Vince chi arriva primo, ma attenzione ai pericoli, sono tanti e quindi è meglio guardarsi alle spalle fino all'ultimo. L'Isola di Fuoco costa 50.000 lire ed è in vendita nei negozi di giocattoli o nei grandi magazzini. La pubblicità era bellissima, con gli esploratori in carne e ossa che si destreggiavano tra i pericoli dell'isola. Ascoltiamocela.
Avventuratevi nell'Isola di Fuoco per conquistare il gioiello dell'idolo crudele.
Che paurosi, vado io!
Rubate la preziosa gemma.
L'ho presa!
Ma attenti, pericoli terribili vi aspettano. L'Isola di Fuoco, un gioco tridimensionale da MB.
Secondo me è stata Miss Scarlet nell'anticamera col pugnale. Quanti ricordi, eh? Stiamo parlando del caro vecchio Cluedo, che sicuramente era presente nelle camerette di molti di voi. Lo scopo del gioco, che ha preso luce in Inghilterra alla fine degli anni 40, era quello di svelare tutti gli elementi di un omicidio. Ogni giocatore assumeva il ruolo di uno dei 6 indagati. Cassandra Scarlet, nella versione italiana Miss Scarlet, impersonata dalla pedina rossa, vera e propria donna fatale. L'occhialuto Victor Plum, nella versione italiana il professor Plum, pedina viola. Jack Mustard, da noi chiamato il colonnello Mustard, canuto militare in pensione, pedina gialla. Jacob Green, qui noto come il dottor Verde, coi capelli alla Lino Banfi, pedina verde ovviamente. Diane White, ribattezzata la signora Bianchi, pedina bianca, e nelle carte era rappresentata come una cameriera dall'aria impaurita mentre lucida un candelabro. E infine Eleanor Peacock, pedina blu, che in Italia conosciamo come la signora Pavone, un'arcigna signora con al collo un fularino rosso. Ricorderete senz'altro la confezione rettangolare di colore giallo sulla quale campeggiava la foto di questi personaggi in carne ed ossa ed il tabellone all'interno, con sopra disegnata la planimetria di questa imponente magione nella quale dovevamo muoverci, mettendo alla prova le nostre doti investigative di piccoli detective per scovare assassino, arma e luogo del delitto. Dei sospettati abbiamo già parlato. Vi ricordate quali erano le armi? Allora c'erano la corda, la rivoltella, la chiave inglese, pugnale, candelabro e pure la spranga. Le stanze in cui eravamo chiamati ad indagare erano cucina, veranda, una sala da ballo, l'anticamera, lo studio, la sala da pranzo, la biblioteca e, pensato un po', c'era pure la sala da biliardo. Niente male, eh? Al centro di tutto, sul tabellone, c'erano delle scale che portavano in uno scantinato e qui si appoggiava la bustina nera con sopra il punto interrogativo dorato, dentro alla quale si nascondevano le tre carte, quella del colpevole, del luogo e dell'arma del delitto. A questo punto non possiamo non citare la versione cinematografica, sempre degli anni Ottanta, Signori, il delitto è servito, e che, come il gioco, vanta diversi possibili finali. La trama del film si svolge negli anni 50, abbiamo queste sei persone che vengono invitate ad una cena in una villa e sono ricevute da un maggiordomo, il quale ricorda loro che a ciascuno è stato assegnato uno pseudonimo per proteggere la loro vera identità. Il settimo ospite arriverà durante la cena ed in casa sono presenti una cuoca cinese e una cameriera. Poi vabbè, non aggiungo altro perché non voglio rovinare la visione a chi non l'avesse ancora visto, però guardatelo perché veramente merita. Nel film si scopre che la signora Bianchi era una vedova, il marito era stato ritrovato morto in circostanze poco chiare. Il professor Plum era uno psichiatra radiato dall'ordine. La signora Pavone, la moglie di un senatore corrotto. Miss Scarlett era addirittura la direttrice di un bordello e, pensate un po', il colonnello Mustard era uno dei suoi clienti. Il famoso dottor Verde, coi capelli alla Lino Banfi, come abbiamo ricordato prima, nel film è un omosessuale non dichiarato. La pellicola è veramente ricca di colpi di scena e vanta ben tre finali diversi, che nella versione televisiva e nella videocassetta venivano mostrati in sequenza uno dopo l'altro. Nella versione DVD invece c'è la possibilità di scegliere un finale qualsiasi prima dell'inizio del film. Io la pubblicità del gioco non l'ho trovata e onestamente non me la ricordo nemmeno. A questo punto, se volete rinfrescarmi voi la memoria, fate pure e scrivetemi. Adesso, in mancanza di questa, ci andiamo ad ascoltare una clip tratta dal film.
La cena verrà servita alle 7:30.
Buonasera, signore.
Buonasera, non so se
sì,
è qui
signore,
che...
Sì, signore, è qui, la stavamo aspettando, colonnello. Vuole darmi il cappotto? Lei è il colonnello Mustard, vero?
No, quello non è il mio nome, io sono il colonnello...
Mi scusi, signore, ma questa sera il mio padrone ci terrebbe molto che tutti gli invitati usassero uno pseudonimo. Yvette, intrattieni il colonnello e dagli tutto quello che desidera. Entro certi limiti, però. Si accomodi, prego, la stavamo aspettando, signora.
Lei sa chi sono?
So solo che qui sarà conosciuta come signora White.
Sì, diceva così la lettera. Ma perché?
Grazie. Scusate, voglio presentarvi.
Molto lieto.
Yvette, assicurati che la cena venga servita non appena arrivano gli altri invitati. Professor Plum, signorina Scarlett, credevo che non vi conosceste.
E infatti è così.
Signori, vi presento il professor Plum e la signorina Scarlett. Poiché ad ognuno è stato dato uno pseudonimo, avrete senz'altro capito che nessuno di voi qui verrà chiamato col suo vero nome. Ah, la cena.
Siamo praticamente giunti alla fine di questa puntata del progetto Dharma dedicata ai giochi da tavolo anni Ottanta. E se siete giunti fino a qui, starete maledicendo il giorno in cui i vostri genitori hanno buttato i vostri vecchi giochi, così li avranno sicuramente considerati loro. O forse pensate a bel gruzzoletto che potreste mettervi in tasca vendendoli, oppure ancora, come me, continuerete a custodirli gelosamente. Non tanto per il valore economico, che comunque in certi casi abbiamo visto uno scherza, quanto per le ore indimenticabili che ci avete passato assieme. Quindi a questo punto fatemi sapere cosa ne pensate, magari ditemi pure se ci sono giochi anni 80 o perché no anche 90 a cui siete particolarmente affezionati e di cui questa sera non ho parlato. Potete scrivermi direttamente sulla pagina Instagram del progetto Dharma, che è scritto tutto in minuscolo progetto-dharma-rbn, e magari chissà, vedremo di dedicare loro qualche nuova puntata in futuro. Vi lascio sulle note di una famosa canzone di Cyndi Lauper che ha fatto da colonna sonora ad uno dei film più belli e più amati dai bambini degli anni 80. Stiamo parlando dei Goonies, di cui purtroppo non ho avuto modo di parlare nel corso della puntata perché non gli è stato dedicato alcun gioco da tavola, grossa mancanza direi. Sappiate però che qualche anno fa è uscito il gioco di carte, che non è la stessa cosa ma meglio di niente, attraverso il quale si possono rivivere le avventure dei mitici protagonisti in cerca del tesoro di Willy l'Orbo. Per il momento è tutto, auguro a voi un buon proseguimento qui su Radio Bandiera Nera. Mi raccomando, continuate ad ascoltare la nostra amatissima radio, un bacione e a presto.
Radio Bandiera Nera.